Quando pensavo quale argomento scegliere per questa puntata, ho chiesto a vari amici italiani: ma tu cosa sai di Leonarda Cianciulli? Ho chiesto a Mauro: tu cosa mi hai risposto, Maure?
Ma tutti conoscono la storia.
Rimasi assai delusa finché non ho avuto l'idea di chiedere: scusa, Maure, ma cosa sai davvero di lei?
Che è la prima serial killer italiana, ha ucciso tre donne, ci ha fatto il sapone con i cadaveri e tutto questo a Correggio.
Ma va, ho detto io, ma qualcos'altro magari? Perché l'ha fatto? Chi era lei? E ho scoperto quindi che anche se sappiamo tutto di Leonarda, come leggendaria saponificatrice di Correggio, in realtà non sappiamo niente di lei come persona. A dire il vero, io ancora da prima ne sapevo abbastanza, ma facendo la mia ricerca ho cambiato opinione su di lei almeno 3 volte.
Quindi vediamo se magari riusciremo a sorprendervi anche oggi.
M'hai provocato e io ti distruggo. Io me ne magno.
Fratelli e sorelle nel True Crime, buongiorno, siamo Mauro.
Toma.
Abbiamo già fatto lo spoiler, oggi faremo un tuffo nei delitti vintage, anzi proprio dei vecchi tempi, ancora più che vintage, perché parleremo di lei, della Leonardona nazionale, la saponificatrice di Correggio. Prima di cominciare però, chiedetevi una cosa, esiste qualcosa per cui sareste pronti a tutto? I figli forse? O trovare il vero amore? Realizzarvi nel lavoro? Ve lo chiedo perché il caso della saponificatrice di Correggio è pieno di persone che semplicemente non hanno potuto dire di no alla tentazione di veder realizzati i loro sogni più profondi.
Sai che mentre scrivevo ci ho pensato anch'io, e se anch'io ho un desiderio profondo del genere, e devo dire che la risposta non mi è piaciuta.
Oh, che dovremmo farci una puntata a parte su questo. Comunque, ecco, fate questo esercizio mentale anche voi, vediamo che cosa scoprirete.
Prima di cominciare, dobbiamo chiedere scusa. Abbiamo avuto un sacco di imprevisti quest'estate e semplicemente non ce l'abbiamo fatta a fare una puntata prima di adesso. Ma speriamo che siate rimasti con noi comunque, per favore, rimanete con noi. Questo succede ogni tanto, forse perché siamo esausti o non troviamo tempo, perché il podcast, questo podcast è il nostro hobby e lo scriviamo e produciamo per conto nostro. E non è sempre semplice, purtroppo. Ma cerchiamo di migliorare. Detto ciò, mi raccomando, godetevi la storia.
Si potrebbe dire che Virginia Cacioppo è una donna di successo, amata e stimata nella sua cittadina, Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Per essere una donna nella prima metà del Novecento, Virginia ne ha fatta davvero di strada e tutto da sola, senza marito, solo col suo talento e il suo duro lavoro.
Flower power.
È una cantante lirica, Virginia, un soprano. Ha cantato Puccini, Mozart, Rossini e non solo in Italia, anche all'estero. In Egitto e in Libano, per esempio. Ha collaborato con le vere stelle della musica classica dell'epoca, ma ora, nel momento in cui si svolge la nostra storia, nel 1940, Virginia ha già 59 anni. Certo, le signore del paese la invidiano tutte, con una vita come la sua, ma lei non si sente così tanto fortunata. Non è più giovane. La voce non è più quella di prima e, pur essendo brava, lei non è mai stata, che ne so, la prima donna alla Scala. In parole povere, si sente che non serve più a nessuno.
No.
Però Virginia c'ha ancora energia, c'ha ancora da dare. Può dare tanto ancora alla sua arte e alla professione a cui ha dedicato tutta la vita, senza mai sposarsi o avere figli. E per tornare nel magico mondo del teatro è pronta a tutto. Peccato che appunto l'anno è il 1940 e l'Italia, sull'orlo del baratro in pieno trip militare, come ci racconta il mitico cinegiornale dell'Istituto Luce, con la sua voce molto eroica, il paese e i compaesani hanno ben altro a cui pensare a parte teatri e opere. Quindi Virginia, per segnata, vive di rendita con i cospicui guadagni accumulati durante la sua carriera. Insomma, non fa la fame sicuramente, nemmeno durante quei tempi duri in cui il cibo cominciava a diventare sempre più scarso. Però lei ha un vuoto interiore che non le dà pace. Condivide i suoi sentimenti, la sua insoddisfazione con una conoscente, la signora Leonarda. Non proprio un'amica, perché sono due donne di diversissima estrazione sociale. Leonarda è una donna semplice, quasi analfabeta, però Virginia con lei sente comunque un'affinità, sente che con lei può confidarsi. Forse aiuta il fatto che Leonarda è una donna simpatica, di carattere allegro e abbastanza stravagante, diciamo, per i costumi dell'epoca, perché Leonarda vive da sola, il marito l'ha lasciata molto tempo prima. Nonostante questo, però, lei non ha grossi problemi, anzi, è una donna d'affari di successo.
Di nuovo flower power. Donne dell'epoca erano toste, guarda.
Tostissime. Leonarda è una donna d'affari di successo. Compra e rivende abiti o altri oggetti usati e poi prepara dolcetti buonissimi che offre a tutte le signore del quartiere. E infine, Leonarda ha un'altra passione che fa di lei un punto di riferimento per tante signore di Correggio. Lei sa leggere la fortuna, pratica la chiromanzia e la cartomanzia. Certo. Una signora raffinata come Virginia non potrebbe mai chiamare amica una donna semplice, non istruita e con certi interessi. Come spesso succede anche ai tempi nostri, le signore ricche tendono a stringere rapporti molto stretti con le loro, che ne so, parrucchiere o estetiste, no? O cartomanti, perché no?
Astrologhe.
E se vai spesso da una sensitiva, questa prima o poi saprà tutto di te. All'epoca, inoltre, era una gran moda. Poi, nel 1940, col paese sull'orlo del disastro, la gente trova rifugio nel soprannaturale, nelle stelle per orientarsi in tempi bui.
Non a caso adesso i servizi di sensitive, astrologi, tarologi, parapsicologi, eccetera, sono pazzamente popolari in paesi post-sovietici e lo stanno diventando sempre di più perché succede naturalmente in tempi bui. Sta
Perché sta succedendo qualcosa dalle tue parti?
succedendo qualcosa?
Qualcosina.
Ed è proprio la simpatica affabile Leonarda che porta le buone notizie a Virginia. Ha preso a cuore i suoi problemi, ha chiesto in giro, lei che conosce tanta gente, e ha trovato una soluzione. Un impresario di un teatro a Firenze, misterioso, è pronto a proporre a Virginia un lavoro come sua segretaria. Ma non è tutto. Forse può anche organizzarle un'audizione, pensa. E se va tutto bene, Virginia potrebbe tornare sul palcoscenico come aveva sempre sognato. Eccolo il punto debole di Virginia, la cosa per cui è pronta a tutto. Quindi dice di sì subito, senza esitare. Leonarda, coscienziosa, le dà anche un buon consiglio. Non parlarne in giro. Non dirlo a nessuno, se no la gente invidiosa ti fa il malocchio e ti porta sfortuna. Come le nostre mamme, praticamente, no? Non mia mamma, tua mamma, secondo me, poteva dare un consiglio del genere.
Mia mamma, mia nonna, malocchio lì nel quartiere era all'ordine del giorno, quanto a sentir loro per noi bambini.
Leggere, dice Leonarda, compri tutto ciò che ti serve a Firenze, così nessuno qui si accorgerà di niente. Leonarda si offre anche di prendere tutte le sue cose e venderle, tenendo i soldi per quando Virginia torna, così non deve presentarsi a Firenze a mani vuote. Si prende solo una piccola commissioncina per il disturbo. È una donna da fare, d'altronde. Quindi si sono messe d'accordo così. Il 30 novembre 1940 Virginia arriva a casa di Leonarda per portarle le ultime cose e salutarla. Leonarda la convince a scrivere una lettera ad amici e parenti con spiegazioni su dove è andata, cosa farà di là, così non si preoccupano. Leonarda giura che ricapiterà lei stessa le missive ai destinatari, non appena si accerterà che Virginia stia a posto e sistemata bene. Suona logico, e Virginia si mette a scrivere una lettera colma di speranza e gioia. Freme di emozione e non vede l'ora di partire. Così tanto che non nota minimamente Leonarda che si avvicina furtiva alle sue spalle per poi ucciderla con un singolo colpo d'ascia alla nuca. Virginia diventa la terza e l'ultima vittima di Leonarda Cianciulli, è questa che la porterà alla fine alla rovina, perché malgrado i buoni consigli di Leonarda, Virginia aveva raccontato del suo nuovo ingaggio a una persona, la vedova Albertina Fanti, sua cognata, la quale, non avendo più notizie di Virginia, si insospettisce perché Virginia le raccontava sempre tutto. Sicuramente le avrebbe mandato almeno una lettera per raccontare come andavano le cose. Comincia la vera e propria indagine poliziesca. Mai sottovalutare le comari di paese. Sono in grado di scoprire qualsiasi cosa, raccogliendo chiacchiere locali e facendo 2 più 2. C'è sempre qualcuno che ha visto e sentito qualcosa senza darci troppa importanza. Sono sicura che se ci si mettessero scoprirebbero pure chi ha ucciso Kennedy. Sai, tipo, sai, ho una cognata che ha una zia che faceva una casalinga in Grecia a casa di Onassis e ha sentito tutto. Ecco, sono sicurissima che girano delle storie anche del genere. Insomma, la Fanti non può mica farsi aiutare dai carabinieri. Cosa avrebbe potuto dire? Mia cognata è andata a lavorare a Firenze ed è sparita? Comunque ci ha provato, ma il maresciallo non le ha dato retta. Pensa un po'.
C'erano altri problemi.
Sì. Ma essendo una donna attiva, Albertina indossa il suo cappello da Sherlock Holmes e si mette alla ricerca delle sorti della sua cara Virginia.
Scopre una cosa molto, ma molto strana. Correggio, è una cittadina piccola in cui tutti e soprattutto tutte si conoscono. Quello che Albertina scopre è che altre due signore sono sparite a loro volta senza traccia e senza dire niente a nessuno. Ancora meglio, sono signore dal profilo, diremmo oggi, simile a quello di Virginia, anziane, solitarie, senza mariti e figli, però con ancora certe aspirazioni nella vita. La prima è Ermelinda Faustina Setti, meglio nota in paese come Vedova Rabitti, dal cognome del suo defunto marito. Ermelinda sparisce nel dicembre del 1939, aveva 70 anni, ma era un'anima romantica e sognava di ritrovare un principe azzurro che la amasse.
Oh.
La seconda si chiama Francesca Clementina Soavi, per gli amici solo Clementina. 54 anni, maestra d'asilo. Lei sognava un lavoro più pagato, più rispettabile, diciamo. Di lei si sono perse le tracce nel settembre del 40. Entrambe, appunto, donne riservate, con solo poche amiche o conoscenti. E quindi, tra il 39 e il 40, quando l'Italia si accingeva a perdere innumerevoli figli della patria, anzi, per dirla come l'avrebbe detta l'Istituto Luce, si accingeva a perdere innumerevoli figli della patria. Ecco, perché facciamo l'ambientazione come si deve. Ecco, quindi in quel periodo lì la scomparsa di queste due signore quasi invisibili per la società passa inosservata. ma non per la nostra Albertina Holmes, che nel frattempo scopre anche che entrambe le donne si erano fatte sfuggire qualche parola riguardo degli imminenti cambiamenti delle loro vite. Ermelinda aveva raccontato alla sua parrucchiera di aver trovato un uomo a Pola, in Istria, che era pronto a sposarla. Ecco, i bei tempi quando potevi sposare uno sconosciuto per corrispondenza senza averlo mai visto neanche in faccia. Ecco,
Tempi più semplici, bello era.
sì.
Adesso Tinder solo di faccia lo scegli.
Ecco, stessa cosa, era un Tinder preistorico e Ermelinda aveva trovato il suo match ed era così tanto felice di non poter resistere da raccontarlo a qualcuno. Clementina, invece, la maestra, aveva accennato a una sua vicina di casa che le era stato offerto un posto in un collegio femminile a Piacenza. Gran bel passo avanti nella sua carriera. Entrambe le donne avevano mandato qualche cartolina per un po' di tempo a parenti, amici e conoscenti per poi sparire nel nulla. Potrebbe essere benissimo che semplicemente si erano costruite una vita nuova e non volevano tornare a quella vecchia. Assolutamente, noi poi, gente introversa, l'avremmo capito perfettamente.
Mi immagino che io sto facendo così, guarda.
Vedo.
Ciao, stronzi!
Esatto. Ma attenzione. Un'altra cosa che scopre Albertina, la più importante di tutte, è che queste due signore avevano un'altra cosa in comune. Anche loro, come Virginia, visitavano spesso una signora del paese, Leonarda Cianciulli. Loro, come quasi tutto il resto del paese. Però Albertina, che c'ha istinto da detective, sente subito puzza di bruciato qui. E le sue indagini finiscono a questo punto per sollevare il fango nelle acque tranquille di Correggio. Perché tra una chiacchiera di paese e l'altra, alla fine la scomparsa enigmatica di queste tre donne raggiunge finalmente l'attenzione del commissario Serrao della questura di Reggio Emilia, il quale finalmente, su insistenza di Albertina, decide di indagare. E qui Albertina esce di scena. Ha fatto tutto quello che poteva, a Benedica, Mitica, ma adesso la faccenda passa nelle mani dei professionisti. Vediamo cosa scopre il commissario Serrao. Un giorno, nel gennaio del 41, in una banca di Reggio Emilia entra un prete. Si chiama Don Adelmo Frattini ed è il parroco di San Prospero, un paesino vicino Modena. È anche il tesoriere della curia di Reggio Emilia. E in questa veste Don Adelmo sta entrando in banca per portare dei titoli di Stato, dei buoni del tesoro, come li chiamiamo oggi, da cambiare. E perché Don Adelmo attira l'attenzione del commissario? Perché uno dei titoli di Stato che quel giorno lui porta in banca aveva un numero che corrispondeva a uno di quelli appartenenti a Virginia Cacioppo. E qua sottolineiamo un attimo, nessuno ci racconta in dettaglio come la banca si sia accorta dell'inghippo, ma facciamo notare, all'epoca, senza internet, durante la guerra, quando c'era veramente ben altro a cui pensare, c'è stato qualche solerte impiegato di quella banca a Reggio Emilia che ha fatto caso a questo disguido e ha allertato la questura. Cioè, un eroe della patria, questo qui. Certo, quando la gente non si fidava, cioè non affidava tutta la propria vita ai computer, certe cose funzionavano meglio, eh? Questo è commento da Umarell che proprio ci
Vest
doveva stare qua.
Hernani 40, tante cose funzionavano meglio, i treni per esempio, famosamente.
Ho sentito dire che arrivavano in orario.
Quindi Don Adelmo viene condotto in questura. La polizia capisce che se Virginia Cacioppo fosse stata ancora viva, il suo titolo di stato non sarebbe circolato in giro, non è una banconota, no? Non è che paghi con questa normalmente. Quindi indagano, interrogano Don Adelmo che giura di non saperne nulla. Quel titolo gli è stato dato da un certo Abelardo Spinabelli, Produttore di formaggi, che bel nome, Abelardo Spinabelli.
Guarda, anche i nomi erano più belli
Una volta.
nell'Italia di una volta.
La polizia convoca anche lui, Casaro, Abelardo Spinabelli, il quale nega di conoscere Virginia Cacioppo e la provenienza originale di quel titolo gli è ignota. Dice che gliel'ha dato una sua amica, o forse non solo amica, insomma, lo chiamiamo noi adesso una scopamica. Una certa Leonarda Cianciulli, signora ben nota a Correggio. Abbiamo già detto come Leonarda fosse un punto di riferimento per le signore del paese, venditrici di robe usate, piena di buoni agganci e capace di risolvere i problemi degli altri. C'è da rispettarla, alla fine, non essendo particolarmente istruita, è riuscita a tirar su una vita decente per sé e i suoi quattro figli. Il marito, come l'abbiamo detto, l'aveva lasciata da tempo ed è anche per questo che può portare avanti relazioni casuali, come quella con Spinabelli, senza vergognarsi troppo. Vabbè, il 40 dire che hai un amante è un po'.
A Leonarda non gliene fregava niente di quello che pensava la
Beh,
gente.
giusto. Ma non tutti a Correggio sanno che il passato nasconde un'altra Leonarda, molto meno rispettabile e con parecchi traumi. Leonarda Cianciulli è nata nel 1894. Quindi, nel 40 ha già 46 anni. Nasce a Montella, una minuscola cittadina in provincia di Avellino in Irpinia. Dovrei dire un paio di parole sui suoi genitori, perché secondo me questo è importante. E avevo una grossa tentazione qua di dire qualche parola generica sui suoi genitori, ma siccome sono cacacazzi io e c'è una cosa qui che a me non torna, devo condividerla. Se cercate, vedete due nomi delle madri che spuntano in varie fonti biografiche. Un nome è Serafina Marano e l'altro è Emilia di Nolfi. Esiste un'autobiografia piagnona, parecchio, di Leonarda che però dovete prendere con un grano di sale. Si sa che lei è una narratrice molto inaffidabile. Lì lei racconta una storia bella liscia. Emilia, fanciulla di 14 anni, tornando a casa dal collegio fiorentino, fu stuprata da un certo signor Di Nolfi che poi la sposò. Da quel matrimonio e da quel stupro nasce Leonarda. Poi il Di Nolfi muore e Emilia si risposa con Mariano Cianciulli, allevatore di bestiame con quale altri figli, stavolta dall'unione non disfunzionale. Da dove spunta Serafina Marano allora? Ho scavato tutto l'internet, vi giuro, e ho trovato solo un sito di genealogia che però pure quello è inaffidabile perché è riempito da user stessi. Lì c'è scritto che Leonarda fosse la terza figlia di Serafina, moglie di Mariano Cianciulli e figliastra di Emilia. A sua volta moglie di Mariano Cianciulli, spero che mi seguite
In
adesso.
seconde nozze.
Sì. Spero che non c'è troppa confusione adesso perché beh, è difficile. Chiunque sia la madre, la storia sullo stupro della quattordicenne non regge. Emilia ha avuto due altre figlie prima di Leonarda, almeno da quel che ho visto. E io sono, devo dire, rimasta molto insoddisfatta da questo. Quindi, se sapete di più, fatemi sapere. La fine dell'Ottocento, il 94, non è passato così tanto tempo, è l'età dei nostri nonni, bisnonni praticamente.
Bisognerebbe andare a Montella in Irpinia e spulciare gli archivi comunali, ma.
Vabbè, guarda, amo indagare, ma non così tanto, nessuno mi paga per questo.
Ma noi seguiamo la biografia ufficiale. Insomma, secondo Leonarda, la madre l'ha sempre odiata e maltrattata, dato che lei era il frutto di uno stupro. Non aveva alcun rapporto con gli altri figli. Non aiutava il fatto che Leonarda era epilettica, quindi una ragazza malata, sola e triste, che addirittura tenta il suicidio parecchie volte. Tutto questo è stato narrato da Leonarda stessa, Attenzione. Lei dice di aver tentato due volte di impiccarsi. La prima è stata salvata, la seconda si è rotta la corda. Lei dice di aver anche cercato di nuovo di suicidarsi ingoiando le stecche del busto, no, del corsetto della madre, e un'altra volta di aver ingoiato dei cocci di vetro. E qui citiamo Leonarda, non accadde nulla. Allora, Leonarda, fermiamoci un attimo. No, Leonarda, qui me la devi spiegare bene, cioè ingerisci i cocci di vetro e non accadde nulla, che li hai digeriti? Se sono volatilizzati, sono evaporati, sono usciti per vie naturali. Qualcuno qua ci sta veramente drammatizzando addosso, eh? Si sa però dai ricordi delle compagne di scuola di Leonarda che lei era invece una ragazza gioviale, vivace, simpatica e sempre molto popolare tra le sue coetanee. Anche perché sin da giovanissima, raccontano queste testimonianze, Leonarda aveva qualcosa che le sue compagne potevano solo sognare. Aveva rapporti con gli uomini. E quello alzava il suo rating sociale alle stelle, perché certamente le sue amiche volevano sentire tutto, dei più sordidi dettagli delle sue avventure. Certo, invece, Leonarda, cinquantenne, che usa la sua autobiografia per suscitare empatia, verso la sua storia, accenna che la madre non le voleva bene per niente, che la faceva prostituire dall'età tenerissima di 14 anni, eccetera, eccetera. Ora io dico, a me non suona verosimile perché non erano i tempi, non erano quel tipo di famiglie lì. Ma Leonarda da adulta non raccontava in giro che all'età di 18 anni era stata condannata per truffa e furto. Non raccontava che ancora a 23 anni era stata di nuovo condannata per minaccia a mano armata.
Infatti, ragazza gioviale come aspetto.
Esuberante. Immagino che a quel punto aveva già rotto i coglioni a sua madre che le dice: Senti, devi sistemarti, devi accasarti, devi sposare tuo cugino.
Ha già 23 anni, eh? Per l'epoca è un po' tardino, direi. Come mi ha citato Mauretto.
Non c'è cosa più divina che sposarsi la cugina. Ecco,
Ah, bei vecchi tempi.
ma Leonarda, che era più moderna di così, la pensa diversamente. Fa di testa sua e si sposa invece del cugino tale Raffaele Pansardi, che era uno dei suoi molti spasimanti. Raffaele, umile impiegatuccio del catasto, originario della provincia di Potenza, non certo quello che la madre di Leonardo avrebbe chiamato un buon partito,
Ma
chissà il cugino invece, vabbè. Comunque, Leonardo sposa Raffaele e decide di prendere il suo matrimonio davvero sul serio, diventare una brava moglie. La madre, appunto, non era per niente contenta. A detta di Leonarda, si presentò al suo matrimonio giusto per maledirla e rompere ogni rapporto con lei, perché Leonarda non le aveva obbedito.
cioè, mamme di una volta proprio drama queen.
Ma ha trovato pane per i suoi denti. E non è quella la prima maledizione nella vita di Leonarda, perché ancora prima di sposarsi si era fatta leggere la fortuna da una zingara che le disse quanto segue: Ti mariterai, avrai figliolanza, ma tutti moriranno i figli tuoi. Uff.
Il che soprattutto devo commentare qua, da che previsione è? Ovvio che moriranno prima o poi, nessuno è eterno. E poi, insomma, devo dire, ironicamente, come me, quando cerco di spiegare qualcosa in italiano scarso, ma in mancanza di parole, invento delle nuove.
Vabbè, siamo agli inizi del Novecento, nel meridione, si parlava, non c'era ancora l'italiano standard, ben.
Vabbè, mariterai però.
Ma ancora mia zia diceva si è maritato.
Ah,
Vedi quante cose impari ogni volta.
giusto.
E poi ecco, la zingara non ha specificato quando sarebbero morti i figli suoi, però Leonarda, che è il dono della logica, non ce l'ha, prende queste parole molto a cuore. lei ovviamente vuole tantissimo dei figli, ma ahimè, maledizione o meno, ha dei problemi. Lei prova e riprova e riprova ancora. Ma attenzione, non è sterile e lei resta incinta, ma apparentemente non è in grado di mantenere la gravidanza. Perde i figli per 13 volte di fila. 13. 3 aborti spontanei e 10 parti prematuri. In altre fonti si dice che tutti questi suoi figli sono morti in culla, ma a dire il vero non regge questo, perché avrebbero dei nomi in quel caso e sarebbero registrati da qualche parte, sarebbero registrati come figli suoi. E c'è una lista di figli suoi che però ha solo quattro nomi: Giuseppe, Biagio, Norma e Bernardo. Lo faccio della zingara. Comunque, Leonarda era sicurissima che avrebbe perso tutti i suoi figli in continuazione per colpa di quella maledizione e di quell'altra di sua madre. E ovviamente, dopo così tanto trauma, doveva avere la psiche a pezzi. Quindi ha cominciato a interessarsi di vari riti scaramantici, soprattutto protettivi e di magia popolare, diciamo. Quindi è sicurissima che quei quattro figli che è riuscita a tenere e a crescere sani e forti, questi quattro che abbiamo nominato poco fa, sono vivi e sani solo grazie ai suoi interventi magici.
Manco vivi e sani, sono nati grazie a quello, perché ha cominciato ad interessarsi di magia dopo la perdita di tredicesimo figlio. Quindi,
Tredicesima gravidanza.
sì, pensa che è coincidenza.
Va bene, dica comunque, perché non è importante la ragione, è importante il risultato. Dopo tutta questa sofferenza, Leonarda, fammi dire, anche giustamente, si fissa sui suoi figli, soprattutto sul primogenito, Giuseppe, e giura di proteggerli a tutti i costi e in tutti i modi, magici o meno.
Nel frattempo, la vita familiare non è una favola. Dopo il matrimonio, lei e Raffaele si trasferiscono a Lauria in Basilicata, la città natale di lui, e poi a Lacedonia, di nuovo in Irpinia. Non sono una famiglia tanto rispettabile. Lui bevicchia e Leonarda è famosa come una ribelle, impulsiva e delinquente. Infatti, nell'anno 27 riceve la terza condanna, di nuovo per truffa, e passa in galera più di 10 mesi. Insomma, non c'è modo di salvare la sua reputazione in Irpinia. Ma in un certo senso la aiuta il terremoto del Vulture nel 1930, che distrugge mezza Irpinia. La famiglia riceve i risarcimenti dello Stato e si trasferisce a Nord, a Correggio, e lì rimane. Non trovano neanche una casa brutta, nonostante il fatto che Raffaele trova un lavoro umile, sempre al catasto, con uno stipendio di poco più di 900 euro al mese in soldi odierni.
Tali lì.
La casa era in via Cavour, cosa ti dice questo? Pieno centro, immagino.
Beh, centro storico di Correggio.
Non malaccio. Il tutto perché Leonarda, che mi risulta una donna molto meno vulnerabile di quel che voleva sembrare, vede questa situazione come opportunità, non come il problema. Dobbiamo imparare noi tutti a fare così.
La mentalità vincente, mindset diremmo oggi vincente.
Giusto. Ricomincia la sua vita da capo, dove nessuno la conosce. Mamma mia, che bello, bello questo. Fonda i suoi business di rivendita dell'usato e di letture esoteriche e molto velocemente diventa notissima tra le signore del luogo. Nessuno sa delle sue condanne, sanno invece che è una donna saggia, simpatica, affidabile e fa pure dei dolcetti da paura. Quindi può farcela benissimamente anche senza il marito, che l'abbandona alla fine degli anni 30. È questo pilastro della comunità che il commissario Serrao finalmente convoca in questura. Lei nega tutto, ovviamente, calmissima. Dice che sì, Virginia era venuto da lei e sì, le aveva lasciato quel titolo di stato come pagamento per dei servizi di tramite e di rivendita dei suoi beni. E sì, conosce anche le altre tue donne. E che c'è di strano? In effetti, non c'è nessuna prova contro di lei. La polizia perquisisce la sua casa e trova gli abiti di Virginia Cacioppo. Beh, dice Leonarda, e perché allora li hai tinteggiati? Chiede il commissario. Domanda giusta. Se li doveva vendere, perché si è presa quel disturbo? Li vedeva e basta. Non voleva mica nascondere qualche macchia compromettente? Ma Leonarda non perde calma, donna d'acciaio, e dice: Senta, io sono alta 1,5 m, peso intorno a 50-60 kg. Come posso da sola aver ucciso 3 persone e come, secondo voi, potevo sbarazzarmi dei cadaveri? I corpi dove sono? Argomento valido. Ma il commissario non molla perché è d'acciaio anche lui. Gente di una volta, guarda.
Sembra un film di Don Camillo.
Sì. Quindi il commissario va di nuovo a perquisire la casa. Gli serve una prova decisiva che Leonarda non potrebbe contestare. E, pensa un po', la trova. Nel solaio trovano una dentiera e un mucchio di ossa umane. L'odontotecnico locale conferma che quella dentiera l'aveva fatta lui anni prima, a metà degli anni 30, ma non si ricorda per chi. Ma Cianciulli, sempre calma, perché era suo stato naturale, dice: Me complimenti, avete trovato qualcosa, ma i corpi dove stanno? Ribadisco che non sono in grado fisicamente di sbarazzarmi di 3 corpi. Infatti, hai ragione, dice il commissario, vuol dire che hai avuto dei complici. E interroga il figlio di Leonarda, Giuseppe.
Giuseppe è molto meno poker face di sua mamma, quindi durante l'interrogatorio, ben presto, cede e racconta. A richiesta di sua madre, andava in giro a spedire cartoline firmate dalle vittime. Queste cartoline erano destinate ad amici e parenti e dovevano nascondere il fatto che le donne erano scomparse. Il commissario Serrao a questo punto è convinto di avere tutte le carte vincenti in mano e cita come complici di Leonarda il figlio Giuseppe, l'amante Abelardo Spinabelli e pure il povero parroco Don Adelmo, che chiaramente non c'entra niente, ma non si sa mai. A Leonarda di questi ultimi due non può fregare di meno, ma anche lei, come le altre donne di questa storia, ha un punto debole, anzi debolissimo. Suo figlio Giuseppe, per il quale è pronta a tutto, anche a confessare. E lei confessa. Comincia a parlare, piano piano. Dapprima confessa di aver ucciso Virginia e di non sapere niente delle altre due. Dice che ha complottato con Spinabelli, che l'ha uccisa, l'ha saponificata e ha gettato i resti nel canale di Correggio. Poi confessa anche gli omicidi di Ermelinda e Clementina. Il povero Spinabelli insiste che lui non ne sa niente, non c'entra niente, che di Leonarda era solo l'amante, niente di più. E dopo lunghi interrogatori il commissario gli crede. Non sappiamo perché lui era molto convincente o perché aveva un alibi. Ma comunque sia lui che il prete restano nella lista dei sospetti complici. Perché onde evitare, no? Andiamo sul sicuro. Il
Non si sa mai.
commissario era un uomo metodico e si concentra, il commissario a quel punto, comunque, solo su Leonardo e Giuseppe. D'altronde resta il mistero su come questa donna mingherlina potesse disfarsi dei cadaveri.
La mia femminista interiore protesta.
Ci arriveremo. A parte le cartoline, Giuseppe era stato anche visto camminare per strada con una busta enigmatica di forma non standard in mano. Si pensa che dentro quella busta ci fosse la testa di una delle vittime che lui stava portando in discarica. Ribadisco, Leonarda è pronta a tutto per suo figlio. E si inventa l'unica cosa che può scagionare Giuseppe, anche a costo della propria dignità. E quindi spiega: sì, ho ucciso io tutte e tre quelle donne, ma non per avidità. L'ho fatto per salvare i miei figli dalla maledizione. E racconta una storia così pazzesca che gli inquirenti non credono alle proprie orecchie. Leonarda, abbiamo visto, aveva perso tante, ma tante gravidanze, 13. Dopo tutte queste gravidanze perse, era mezza matta per ansia e dolore e trauma. È sicura che tutte le sue disgrazie siano colpa di quella strega zingara e di sua madre che l'avevano maledetta. Ogni notte agli incubi, racconta di 13 bare bianche che lei sognava divorate dalla terra. 13 come le sue gravidanze perse. E quindi aveva cominciato a studiare la magia, astrologia, chiromanzia, riti vari. E diventa una vera esperta, così tanto che ci guadagna anche delle belle somme. Ed è sicura che la magia abbia salvato i suoi figli, ma per quanto può durare? Per sempre? E che succede se la maledizione si attiva più in là nella vita dei suoi figli? Lei ha sempre questo pensiero. E poi arriva il 1939, l'anno in cui prende forma un pericolo concreto di perdere il suo adorato primogenito Giuseppe. Gli altri suoi figli maschi, più giovani, sono al sicuro. Uno fa la leva, l'altro va ancora a scuola. Ma Giuseppe, che studia all'università, rischia per davvero a quel punto di essere chiamato in guerra. Leonarda, nonostante sia una fervente fascista, non ci sta.
E tra l'altro comincia anche ad avere gli incubi con la Madonna, con vari simboli esoterici che proprio la secondo me riflettono il suo stato psicologico, ma lei lo interpreta come se qualcosa veramente stesse per succedere. Lei sogna la sua madre più spaventosa di prima, come aveva detto lei. E secondo lei questo era il segno che questa madre era arrivata a rubare la vita dei suoi figli?
C'è una logica a modo suo.
Sì.
Leonarda è sicura che, data la maledizione, Giuseppe morirà sicuramente, quindi deve agire. La magia ha salvato i suoi figli fino a quel momento, li salverà ancora. Soluzione drastica ma necessaria: i sacrifici umani. Leonarda adocchia delle signore solitarie, introverse, che secondo lei nessuno cercherà. E che hanno anche delle debolezze che lei può usare come esca. Tutte e tre le volte usa lo stesso modus operandi. Dice alla sua vittima che c'è qualche splendida proposta per loro altrove, che però deve essere tenuta segreta. Poi le convince a vendere tutti i loro beni per non presentarsi in una nuova città a mani vuote, a venderli con l'aiuto di Leonarda stessa, ovviamente. E poi, il giorno della partenza, quando vanno a casa di Leonarda, propone loro di scrivere una lettera a parenti e amici. A certe di loro, Ermelinda per esempio, fa anche firmare un paio di cartoline che dice che spedirà più tardi per conto della vittima. Più comodo e veloce che spedirle da Pola, dice lei. Oh, logica de ferro, sempre. E sono quelle le stesse cartoline che poi Giuseppe era stato visto mandare da altre città a richiesta di sua madre.
Mentre la vittima stava scrivendo la lettera, Leonarda la uccideva da dietro con un colpo d'ascia sulla nuca. Tutto chiaro, ma resta il grande mistero per il commissario Serrao. Cosa faceva ai cadaveri? Ah, sì. Era piccola di corporatura, ma scusatemi, sì, per gente moderna rammollita è un ostacolo, ma per una donna del paese, dell'epoca, mica lo è. Ai villaggi Le donne minuscole sanno ammazzare l'intera vacca, farla a pezzi e prepararla alla cucina e alla vendita, trasportando anche i pezzi pesantissimi. Mia nonna paterna, che era del villaggio, era esattamente così ed era più bassa di me, tipo 1,55 forse. Quindi, cosa fa Leonarda? Porta il corpo nel ripostiglio e lo smembra a 8-9 pezzi. Poi in tribunale ha fatto vedere su se stessa come li tagliava e le linee non erano tanto diverse dal taglio di qualsiasi animale. Famosa vacca al taglio in un steakhouse,
Le
praticamente.
macellava praticamente.
Sì, è una cosa logica da fare alla fine. Le parti del corpo li mette in un pentolone con vari chili di soda caustica dove bollono per parecchio tempo. Il grasso corporeo scioglie, si alza in superficie. Leonarda lo raccoglie e lo usa per fare le famose saponette aromatizzate che dà alle amiche e soprattutto al figlio. Lavandosi con quel sapone dovrebbe essere protetto da fuori grazie al sacrificio. Per la protezione da dentro, invece, deve consumare qualcosa che viene dalla vittima. Leonarda non è mica una incivile come Arvin Mives dalla nostra puntata precedente. Non farà mica la bistecca di carne umana, io.
O la salsiccia.
Mamma mia. Prosciuga il corpo da tutto il sangue, sempre con Dadino Way, che poi secca il forno, ne fa polvere, mischia con farina, zucchero, cacao e uova e ne fa dei buonissimi biscotti che poi offre a tutti. Amiche, per sapore e figli per protezione dal male. Quel poco che rimaneva andava buttato in un pozzo nero. Le ossa, immagino, rimanevano. Con Clementina, la seconda vittima, c'era un problema, però era corpulenta e non entrava tutta nel pentolone, anche se quel pentolone era bello grosso. Quindi la testa doveva essere portata in discarica ed era in quella famosa busta con cui era stato visto Giovanni, almeno secondo gli inquirenti. Ma gli inquirenti pensano che sia una balla quella che vi abbiamo appena raccontato. Sì, Leonardo ha ucciso, e molto probabilmente con l'aiuto del figlio, ma la magia qui non c'entra nulla. C'entrano i beni di cui si è impossessata. E tutte le saponette e dolcetti? Beh, è la praticità contadina, non si butta via niente, no? Ma Leonarda è intelligente e sa che per scagionare il figlio deve fingersi matta. Se è matta, non può aver avuto nessun complice. Quindi si comporta idoneamente, dicendo alla polizia: Dai, Mauro, citacelo.
Allora, ebbene, me le ho mangiate le mie amiche. Se vuole essere mangiato anche lei, son pronta a divorarlo. Le scomparse me le avevo mangiate, una in arrosto, una stufato, una bollita.
Questo sarebbe un dialetto irpino.
No,
Ma è un tentativo di dialetto irpino.
era una improvvisazione. Che
Ok.
gourmet.
La polizia non ha le prove concrete, solo le confessioni. È la loro parola contro quella di Leonarda che in tribunale li batte. Il processo si svolge nel 1946 e, nonostante la marea di processi sui collaborazionisti fascisti, attira un sacco di attenzione. La Cianciulli insiste sulla sua storia e, secondo la leggenda, per provarlo, la porta in un obitorio dove smembra un cadavere con seghe e coltelli in soli 12 minuti.
Ci credo.
No, io stavo pensando ieri, no? Ma pensa che veramente non ha, come un'ipotesi, non ha smembrato i cadaveri e l'ha fatto qualcun altro, ma pur per proteggere il suo figlio va a quell'obitorio, è molto motivata e quindi comunque smembra quel cadavere in 12 minuti, perché tocca. Il famoso psichiatra Filippo Saporito, fedele alle teorie lombrosiane, Nella sua perizia ammette la semi-infermità mentale di Leonarda. La condanna alla fine di 3 anni di manicomio criminale più 30 anni di carcere. Quando sente il giudizio, Leonarda urla, ma non per dolore, per gioia, e corre ad abbracciare il figlio. Lui e quelle due povere anime, vi ricordate di loro, di Abelardo Spinabelli e Don Adelmo Frattini, tuttora rimangono coimputati, quindi tutti questi vengono scagionati del tutto per assenza di prove. Rimane solo Leonarda Cianciulli.
Un lieto fine. Alla fine, Leonarda da quel manicomio non uscirà più. È lì che morirà nel 1970 per un colpo apoplettico. Aveva 77 anni quando è morta. Le sue compagne all'istituto se la ricordavano come una vecchietta dolcissima e simpaticissima che faceva dei dolci che però nessuno mangiava. Avevano paura che Leonarda li avesse stregati. Non possiamo dire che sia morta dimenticata da tutti, anzi, il suo memoir, che abbiamo citato più volte in questa puntata, intitolato Confessioni di un'anima amareggiata,
Oh, che poesia.
ecco, ancora oggi un bestseller, anche se si dice che sia stato scritto non da lei, ma dai suoi avvocati, cosa che tendo a credere perché lei era semi-analfabeta. Gli strumenti che ha usato negli omicidi stanno al Museo Criminologico di Roma.
Io sogno di visitare quel museo da anni e non mi spiego perché l'hanno chiuso, cioè non riapre più e dicono che era bellissimo quello. Rosico, dà paura veramente.
Che vuoi fare? Ma soprattutto Leonarda è rimasta nell'immaginario collettivo degli italiani, perché chiunque, se chiedi conosci la storia della saponificatrice di Correggio? Dirà di sì, anche se in realtà saprà solo le basi, cioè il sapone, Leonarda e Correggio. E soprattutto però Leonarda in un certo senso ha consegnato se stessa ed i suoi figli all'eternità, proprio come sognava lei, il che forse ci dimostra che i riti magici funzionano almeno un po'.
Beh, devo dire che mi sono divertita parecchio a scrivere questa storia, però c'è un problema perché io cerco di fare la ricerca e non prendere il primo link su Google a dire il vero, cioè io cerco di indagare. E ironicamente, quasi ogni articolo racconta una storia diversa. Io non so perché, era massacrante perché tu cerchi di fare fact-checking e non ci riesci. Metà di fonti citano una cosa, metà citano una cosa opposta. Questa storia è un puzzle raccolto da vari fonti, veramente.
Prova secondo me che Leonardo era una donna di estrema intelligenza, pratica e anche proprio furba, perché lei ha confuso talmente tanto le acque sulla sua biografia, sulle sue motivazioni, sul perché ha ucciso, che oggi penso l'avremmo chiamata una serial killer affetta da narcisismo patologico o da psicopatie varie, ma lei ha confuso le acque così tanto che le narrazioni successive su di lei non si sa da quale fonte devono attingere.
Sì, l'unica cosa che sappiamo di sicuro è che 3 persone sono morte, tutto qua.
E che c'erano delle buonissime saponette aromatizzate in giro per Correggio in
Soprattutto
quegli
tutti
anni.
citavano i biscottini che erano da paura,
E
era
beh,
famosa per i
li
biscottini.
faceva con il sanguinaccio alla fine, come l'avrebbe chiamato mia nonna.
Ho passato gran parte della mia infanzia in un villaggio e io proprio ho riconosciuto certi atteggiamenti. A, non si spreca niente, e B, invece di buttare corpi interi, lei ha trovato un modo di dissolverli totalmente. È molto ingenua.
Facendoci pure due spicci sopra.
Esatto. direi ammirevole, non voglio ammirare Leonardo Cianciulli, ma...
Beh, messa ad uso, diciamo, discutibile, ma non si può negare la sua furbizia e ferrea volontà.
Sì, forse secondo me non l'ho chiarito nello script. Perché sangue e perché sapone? Perché sangue e muscoli sono più pesanti. Se rimani solo con le ossa, cioè puoi sbarazzarti di loro senza problemi. Sangue lo metti via e carne lo bolli alla dissoluzione e usi solo il grasso per fare le saponette.
Vedo una straordinaria competenza in materia e spero che non c'hai scheletri nell'armadio, come si dice.
Scheletri
Anzi,
non ce li ho la soda caustica?
ecco, spero che non c'hai pentoloni pieni di saponette.
Non lo saprà nessuno. Detto ciò, vi ringraziamo per la pazienza. Non sappiamo quando facciamo la nuova puntata, però cerchiamo di sbrigarci. Facciamo del nostro meglio. Se avete dei suggerimenti per le nuove puntate, per favore lasciateci questi suggerimenti nei commenti, soprattutto su YouTube. Alla fine adesso YouTube è una piattaforma più comoda.
E anche se sapete chi era la vera madre di Leonardo Cianciulli, scrivetecelo nei commenti.
Non è in realtà importante per la storia, ma mi sono rotto il cervello, quindi sì, grazie amore, per avermelo ricordato. Se ci mandate questi suggerimenti, saremo felicissimi di cucinarvi magari un nuovo piatto di creepypasta.
Sempre al dente.
Sempre. Alla prossima.
Alla prossima.
Mi hai provocato?